E allora torniamo un momentino su questi tre sensi della parola senso. Il primo, vi dicevo, senso vuol dire anzitutto sentire, cioè provare il reale in funzione di sé. Era sulla pelle, toccarlo, masticarlo, sentirlo, patirlo, reagire, gioire, soffrire, no? Sperare, scappare, aver paura. Cioè tutto questo mondo della sensibilità che è la primissima elaborazione del nostro rapporto con la realtà. E ciò per cui la realtà mi riguarda, se no non me ne frega niente se non sento niente. Se nessuno mi chiama, se non sento un rumore che mi dà fastidio, se non sento una musica che mi piace, se non sento freddo, se non sento caldo, se non sento fame, se uno non mi guarda, se uno non mi chiama, se uno non digerisce. Non... Cioè, tutte queste robe qui restano assolutamente disumane, esterne. Sono mie, sono per me e io sono qualcuno grazie al fatto che queste cose sono sentite, appunto, no? E evidentemente sono in gioco le diverse sensibilità, i cinque sensi evidentemente, no? La vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'odorato. Quando battezziamo i bambini, vedete come la liturgia è preoccupata di toccare i sensi. Dopo magari la formula dice subito perché tu possa ascoltare la voce di Cristo e proclamare la fede, che in qualche maniera certo è la salvezza, la casa, l'arrivo, no? Però appunto ci si può arrivare lì soltanto se funzionano questi buchi, Cioè, se no l'albero se non è bucato, e non è bucato da occhi che vedono, da orecchie che sentono, da bocca che parla, da una pelle sensibile, da un corpo che parla in definitiva, che questi sono i sensi, da un corpo che sente. Beh, non può arrivargli nessun messaggio e lui non può cercare niente. È la morte, poi il cadavere, la differenza tra il cadavere e il corpo è questa, è che il corpo sente, il cadavere non sente più. No. Cioè chiusi i sensi siamo fuori dal mondo. Tanto che si discute molto, poi se resta il tronco cerebrale che mantiene le funzioni vegetative, di chi si tratta, di che cosa si tratta, apposta, no? Certo, questo livello è interessante perché, come si capisce subito, non è un livello preso così, perché poi come lo vive l'uomo è solo umano, però preso così, fenomenologicamente al suo livello, non è un privilegio dell'uomo. La capacità di sentire è proprio di tutti gli animali, si discute anche per qualche vegetale, ogni tanto leggo qualcosa che le piante sentono, io non ci credo, però sembra che sente, no? Non ho la capacità di dirvi, non ho fatto ricerche. Però è interessante sottolineare il fatto che anche gli animali, appunto, hanno i sensi, perché dire senso vuol dire già radicarsi, situarsi nei bisogni, il livello dei bisogni fisici, appunto, fisiologici, di un essere vivo, vivente. In questo senso si può parlare della sensazione come guida di vita. I sensi ti guidano alla vita, no? Pensate il grandissimo fenomeno del mangiare, per esempio. Ma siamo guidati dai sensi, evidentemente. Ma tutte le cose che noi siamo diventati e che siamo, che possiamo fare e che abbiamo fatto, sono partite dai sensi. Sono i sensi che ci hanno condotto nel mondo. Guardate un bambino, appunto. Si va con un bambino. Il miracolo di un bambino che si risveglia ai sensi, no? Gli si parla, lo si accarezza, lo si bagna, lo si nutre, lo si mette nell'aria, appunto. E la nostra sensibilità è la nostra maestra prima, la nostra guida, che ci segnala ciò che corrisponde al nostro benessere e al nostro malessere. E sapete che le passioni fondamentali che analizzava già Aristotele, beh, sono il piacere e l'odio. No? Il desiderio, la paura, la speranza, la disperazione. Cioè tutta questa elaborazione del rapporto dialettico con le cose, questo sì, questo no, in realtà appunto sono il frutto della scuola dei sensi, sono loro che ci dicono ciò che è buono nel mondo, ciò che è meno buono, con notevoli eccezioni, perché per esempio alcune malattie disgraziate sono mute per lungo tempo e ci fregano appunto perché non avvisano i sensi. In quel caso lì la sensazione non funziona, no? Non svolge il suo ruolo di segnalatore, oppure lo segnala quando è troppo tardi. Però appunto mi pare che, senza zigogolare appunto, mi pare che il significato più di base, più radicale, più vasto, più primitivo della parola senso, designa proprio questo incontro di un vivente col suo ambiente, nel quale deve mantenersi in vita, difendersi, riprodursi, realizzarsi. Per cui il senso vissuto, guardate che sono cose, il cristianesimo, ste robe le sa, per esempio tutti i sacramenti sono tutti incarnati nei sensi, sono tutti corporei, per queste robe. E sappiamo noi. Poi un dualismo, uno spiritualismo stranissimo ce le ha fatte cancellare, le ha fatte diventare magiche, no? A che cosa servono i sacramenti? A trascrivere nel corpo l'esperienza del Vangelo, no? Trascrivere nei sensi, la liturgia, che lavoro è? Che lavoro è? Perché usa i ceri, perché usa l'olio, perché usa l'acqua, perché usa i canti, perché usa i gesti, perché usa le parole, i canti, l'assemblea, i sacramenti appunto, che sono segni sensibili, efficaci della grazia, sensibili. Il catechismo introduceva la sensibilità nella definizione del mistero sacramentale, no? Allora, il senso vissuto, non quello che vado a leggere in Kant, certo, anche la sua teoria si riferisce a un senso vissuto, se si è capace di leggerla è ovvio, però appunto il punto di partenza del senso che è il senso vissuto dipende anzitutto dall'implicazione carnale che noi impegniamo nella situazione in cui siamo, o dalla forza di presenza, se volete usare un termine più alto, carnale magari è brutto, di presenza, perché la possibilità nostra di presenza è data dalla forza di presenza corporea, è il corpo che ci rende presenti, non un'altra cosa. O detto diversamente, si entra, lo diceva già San Tommaso, no? Dice, non entra niente nell'intelletto, e quindi nella parte spirituale dell'uomo, se prima non è nei sensi. No. Poi, per stare al nostro linguaggio, si entra nel senso solo attraverso i sensi. Pensate, il problema, per esempio, dei disabili, come diventa suggestivo, appunto. Certo, il disabile ha un handicap proprio perché ha meno in partenza magari potenzialità sensibili, di sensi, no? Alcune forme di handicap offendono appunto alcune funzioni sensitive. Però sappiamo, quando si è grossolani si dice, beh, non capisce come noi, eccetera, si trascurano in realtà, sì, ma se tu li metti in un mondo di sensi, vedi invece quale ricchezza di senso si apre alla loro vita e alla nostra, tra l'altro, quando impariamo a comunicare, no? Cioè, in fondo, l'emarginazione di certe situazioni viene da una concezione disincarnata, no? Così, appunto, esempi semplici per dire che si entra nel senso attraverso i sensi. La montagna, per esempio, ha un certo senso se io la contemplo da lontano o se intraprendo a salirla. Nel salire la montagna, evidentemente l'esperienza è totalmente diversa. Come giocare a calcio e vederlo, insomma, no? Il male del mondo non ha lo stesso senso visto dalla mia poltrona in televisione o quando affronti in faccia una malattia e assisti un malato, la miseria di un tossicodipendente, di un senza casa, di un bambino non amato. Capite perché ogni tanto faccio le battute su internet, sul virtuale, sul pericolo di staccarsi dalla corporeità, che qualcuno sembra sorridere, perché no? Nell'umanità è tutta racchiusa nella corporeità. Certo, c'è una certa corporeità anche in internet, è ovvio, no? Ma è talmente mediata. Da quando Hegel diceva: ai primi passi dell'industrializzazione si discuteva se la macchina avrebbe cambiato gli stili di vita, ma avrebbe cambiato anche il modo di sentire dell'uomo, quindi di essere. E qualcuno diceva: ma no, ma la macchina è uno strumento, l'uomo la usa come vuole, che gli intelligenti dicono così anche oggi, no? Lo strumento è mai, non condiziona, dipende da te. Ma è vero anche il rovescio, che tu dipendi molto dalla macchina, e difatti... No. Allora, in questo senso, se la mia vita deve avere senso, questo in qualche maniera, questo senso deve avere la capacità di raccogliere, come si può dire, il mio vissuto, hai capito? Tutto quello che io ho fatto, ho cercato, ho amato nella mia vita. In qualche maniera deve far parte del senso, se no appunto il senso è un discorso che mi fa uno per mi fa vedere un quadro di geometria, no? Il senso connota la lotta per la vita di un essere singolare che è indissociabile dal mondo nel quale si è trovato e al quale lui ha cercato di dar forma. E questo è il secondo aspetto del senso, il cercare di dar forma alla situazione in cui ti trovi è appunto il senso come direzione. Questo secondo significato della parola senso indica che c'è un orientamento dell'azione che si sta conducendo. Il quale orientamento necessariamente ci situa in uno schema spazio-temporale, spazio-tempo, che è il mondo. Come muovermi nello spazio? Con quale durata? Questa è la questione del senso, no? Cioè, dove mi sposto? Cosa faccio? Quanto tempo gli do? Quanto dura? Si dice anche che senso dai a ciò che fai o dove vuoi andare. Il senso corrisponde allora a ciò a cui si mira. Diciamo ogni tanto lo scopo anche, lo scopo che uno ha nel fare una cosa, no? O nell'essere in una certa maniera. E anche qui, ti diventerebbe, quando ti fermi su ste cose, nascono continui scavi possibili, no? Ma se non complica troppo, anche qui richiamerei un paio di livelli della parola senso, orientamento. Uno è quello per il quale il senso designa la direzione che prende la mia azione, il senso della mia vita, gli obiettivi che io mi do, l'orizzonte nel quale io scrivo la mia libertà. Ma orientamento vuol dire anche, pensate a una specie di carta di orientamento, no? Un sistema di riferimento per situarsi nello spazio e nel tempo. Perché noi disponiamo di carte, di guide per situarci nel mondo degli umani. Le forme delle regole, del sapere, appunto, no? Della tradizione, della cultura, dell'ethos. La morale sta tutta qui, no? La morale è una, come si dice, una codificazione di esperienze che vengono raccolte in direzioni, dove si dice se vai in quella direzione lì ti spacchi il naso, perché il nonno ci ha provato, si è spaccato il naso, capito? La morale è questa. Se vai vicino alla stufa, metti la mano, ti bruci, quindi non si può mettere la mano lì. Dopo ovviamente uno deve fare esperienza lui e se gli va bene gli restano ancora le mani, se no il Vangelo se... Un sacco di gente che è molto poco umana perché ha voluto sperimentare tutto, perché come dice il racconto di Genesi, il peccato non consiste tanto nell'aver fatto quella roba lì, il peccato consiste nella pretesa di sperimentare tutto, il bene e il male, poi decido io. Mi è diventato il sé. E qui interviene la terza dimensione del termine senso, cioè il senso come significato, che risponde alla domanda cosa vuol dire. Cioè cercare il significato è cercare di comprendere. Qui siamo a un livello proprio della coscienza umana, perché anche sull'orientamento, la direzione, ci sono animali che hanno... capacità di orientamento notevole in tutti i sensi, per la caccia per esempio, però qui a livello del comprendere o del senso come significato, certo siamo a un livello specificamente umano, cioè di fronte al reale nel quale si trova immerso la foresta, l'oceano, il deserto, il mondo, appunto, no? Lo spirito umano si comporta come se il reale stesso ponesse un'interpellazione. C'è un enigma da decifrare e siccome c'è un vivente che pensa, egli cerca di sciogliere l'enigma. Questa ricerca incessante produce le culture, questi vasti strumenti che fanno corpo con gli uomini stessi e grazie ai quali noi cerchiamo di comprendere le situazioni, di dominarle, di modificarle, di viverci dentro intelligentemente. Pensate al balzo prodigioso della cultura scientifica in epoca moderna, quali possibilità ci ha dato e quali pericoli ci fa correre, evidentemente, no? Molto sapere, molta fatica e molto pericolo, diceva Coelet, rispetto al dominio del mondo, rispetto all'organizzazione della vita, rispetto alla soluzione di molti problemi, della fame, eccetera, del benessere. Ma qui ci siamo già mossi altre volte in questo. Interrogarsi sul senso delle parole, delle cose, delle situazioni, di un sorriso, di un grido, di un silenzio, della vita, interrogarsi sul senso di tutto questo, vuol dire considerare il reale come una parola, no? È un universo di simboli. Il mondo come selva simbolica, appunto, no? Vuol dire considerare la realtà come un vasto linguaggio. Luc Ferry fa notare come la formula banale che dice cosa vuol dire questa parola? Al posto di dire semplicemente che cosa dice questa parola. Capito? non solo cosa dice questa, ma cosa vuol dire. Allora vuol dire che la questione del senso rimanda sempre all'idea che c'è in gioco un'intenzione, se non un'interpretazione. Ha senso e fa senso tutto ciò che è effetto di una volontà, cioè tutto ciò che manifesta in qualche maniera una soggettività, una presa di posizione, no? Un andare. E allora, di colpo, in questo viaggiare alla ricerca del senso, con le sensazioni, cercando la direzione e cercando di dare il nome alle cose o di scoprire il nome delle cose, di capire il significato delle cose, essere costretti a significare le cose, meglio sarebbe dire, ci troviamo di fronte a un bivio radicale, senso o non senso? Cioè, il mondo ha o no del senso? Visto che poi ci incontriamo spessissimo, forse più delle volte, con ciò che è incomprensibile, con ciò che ci pare assurdo, anche se esistono chiazze di luce, no? Il viaggio nella foresta è molto oscuro, se uno non è sciocco. Beh, lo spirito umano funziona, e questa è la grandezza dell'uomo, funziona su una specie di a priori, non so come dire, di fiducia radicale, iniziale, che malgrado il carattere passeggero e mortale del nostro viaggio nel mondo, gli avvenimenti hanno un senso, devono avere un senso. E quindi, senso come significato, no? E quindi che essi tendono verso qualcosa, direzione, e che quindi la mia vita può in qualche maniera unirsi a questo movimento, nel quale essa deve iscriversi per espandersi, per realizzarsi, no?